Legame profondo all'ambiente e salute è legato al fatto che noi come uomini, sapete, possiamo dire, siamo abbastanza irresponsabili nel distruggere gli equilibri esistenti, che sono sempre esistiti, tra l'uomo e l'ambiente che lo circonda. L'urbanizzazione esasperata, la distruzione delle zone verdi, lo sfruttamento delle fonti di energie non rinnovabili hanno creato degli disequilibri profondi nel nostro pianeta, e credo che le dimostrazioni più eclatanti sono le mutazioni del clima, e ci aspettiamo purtroppo un aggravarsi di questi fenomeni. Ultimamente sono usciti anche studi recentissimi sulle modifiche profonde che ci sono anche nell'intensità e nel ruolo della corrente del Golfo, che è sempre stato un grande elemento di equilibrio a livello dell'atmosfera, del clima, sia nell'America settentrionale che in Europa e fino all'America Latina, che sta entrando in crisi e non sappiamo, non si sa che cosa questo potrà produrre. Quindi, ai noi, dovremmo ragionevolmente ricorrere ai ripari. Ovviamente, questi rapporti sono molto importanti perché portano a sintesi dati e documentazioni che altrimenti sarebbero disperse, e sono un momento ovviamente anche di forte denuncia rispetto all'opinione pubblica, all'opinione leader, alle istituzioni, della gravità della situazione complessiva. Adesso il problema è che tutto questo genera degli atteggiamenti, dei comportamenti, delle scelte conseguenti.
Ci aiuta a capire una cosa. Allora, sui riscaldamenti climatici significa per esempio questo fenomeno che ha due facce, della siccità oppure dell'eccesso di alluvioni, eccesso di piogge. Sul riscaldamento climatico del Mediterraneo o nella corrente del Golfo, come diceva lei, significa distruggere anche alcuni pesci e alcuni equilibri. Significa anche il problema delle zoonosi, quindi delle maggiori infezioni, del salto da animali.
Assolutamente sì. Noi adesso stiamo cercando di convivere faticosamente con il virus della SARS-CoV-2, più noto come Covid-19, ma in realtà ci sono molte altre zoonosi in corso, in fieri, che gli scienziati stanno cercando di studiare e che sono foriere di rischi di pari intensità di quelli della SARS-CoV-2 per la popolazione mondiale. In più, chiaramente, le modifiche in atto stanno cambiando gli ecosistemi. Ormai abbiamo popolazioni di sia ittiche che di insetti che stanno popolando tutta l'area mediterranea dell'Europa, che non sono autoctoni, vengono dalle zone tropicali, subtropicali, c'è una migrazione verso nord di tutte queste specie animali ed insetti, e che sono anche parassiti che aggrediscono le piante. Abbiamo scoperto che adesso abbiamo un nuovo parassita, una nuova cucciniglia che aggredisce i pini marittimi, quindi probabilmente rischia di cambiare anche tutto il panorama a cui noi siamo abituati a Roma e dintorni, in tutto il Mediterraneo, cambierà la flora del bacino mediterraneo, la macchia mediterranea, quindi ci sono dei cambiamenti molto forti, ma i segnali sono direi tali e tanti da non poter più avere dubbi di interpretazione. È chiaro che, essendo aumentata la contiguità, la vicinanza tra gli insediamenti umani e zone che fino a 20, 30, 40 anni fa erano per noi off limits, nel senso che l'uomo non entrava in contatto con queste zone, con questi ecosistemi intatti che c'erano in giro per il mondo, e questo ha aumentato i rischi degli spillover, di questi salti di specie, di virus che poi si trasferiscono anche nell'uomo. E questo l'abbiamo visto con SARS-CoV-2, l'abbiamo visto con la SARS, con la MERS, con tutte le altre virus precedenti, e ci sono ulteriori nuovi virus che stanno venendo all'attenzione degli scienziati. In più, la situazione che c'è anche in Antartide e in Artide, con praticamente la dissoluzione dei ghiacciai, ma anche nei più importanti complessi montuosi, le Alpi, i Pirenei, l'Himalaya stessa, sta portando alla luce strati di microrganismi, di virus che erano ibernati da milioni di anni, che la scienza non conosce. Erano probabilmente i residui di ecosistemi precedenti con cui adesso rischiamo di entrare in contatto e non sappiamo quello che può succedere. Quindi possono essere le vere e proprie bombe genetiche tali che non sappiamo se poi noi avremo la capacità o gli strumenti per convivere con questi nuovi virus e se qualcuno di questi virus possa essere molto molto pericoloso per l'organismo umano.
Ecco professore, le pare che non si possa quasi più ragionare di sistemi naturali e sistemi sociali? Bisogna ragionare in maniera congiunta tra ambiente e salute?
Assolutamente sì, perché come uomo, come specie umana, prima eravamo molto dispersi, poi lo sviluppo insomma dei vari modelli di produzione hanno portato alla concentrazione della popolazione e soprattutto poi sulle coste ovviamente in tutto il mondo. Quindi ci sono dei bacini scolanti sui mari semichiusi come possono essere il Mediterraneo, il Mar Nero, il Mar Rosso e quant'altro, che ovviamente dove c'è un'intensità di commistioni, vicinanze, che sono diciamo foriere di contaminazioni. Questo ormai tutti gli studi che sono in essere lo stanno dimostrando. Quindi bisogna prendere delle decisioni molto, molto, molto drastiche. È chiaro che poi tutto questo ha un impatto sui sistemi sociali e ha un impatto sulla salute della popolazione. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità sta lanciando allarmi, sta tenendo sotto osservazione vari focolai virali nuovi a parte il Covid-19 e quindi c'è una grande attenzione e una grande preoccupazione. The Lancet, che è una delle riviste internazionali più qualificate, ha fatto un forum con una decina di esperti internazionali, insomma, riconosciuti, che hanno fatto un'analisi, diciamo, di scenario di quello che potrà succedere nei prossimi anni e il parere, diciamo, di tutti i colleghi è stato convergente. Dovremo convivere con i virus e il Covid-19, ancora per dai 3-5 anni, sarà oggetto di attenzione mondiale, la pandemia non si esaurirà, non ridurremo il Covid-19 a un semplice raffreddore e non sappiamo gli esiti a medio termine anche delle vaccinazioni, non sappiamo il livello di immunità quanto potrà durare e quindi tutto questo comporta per i governi nazionali, per gli organismi internazionali uno sforzo di attenzione enorme, una dislocazione di risorse enormi. È chiaro che questa pandemia o queste pandemie che potrebbero diciamo, susseguirsi diventeranno immediatamente sindemie, cioè creeranno un impatto economico e sociale sulle comunità molto forte e quindi c'è da avere una grande attenzione perché poi diciamo, le condizioni di vita e di lavoro delle persone, l'ambiente in cui vivono, cosa mangiano, cosa bevono, sono tutte precondizioni poi per la loro condizione di salute. Poi c'è la genetica, ovviamente, poi ci sono i virus, ci sono i batteri, c'è di tutto. Però è chiaro che una popolazione sana reagisce meglio di una popolazione diciamo, dove ci sono grandi sacche di povertà, di disuguaglianze, di marginalità e ovviamente diciamo, in molte parti del mondo dove si concentra il grosso della popolazione mondiale, quindi ricordiamoci sempre l'Asia, diciamo anche delle isole peninsulari, quindi l'Indonesia, tutte diciamo, le realtà ad alta intensità abitativa che si affacciano poi sui mari e sugli oceani, sono anche realtà di grande degrado. Ci sono città gigantesche come città del Messico, come tante città dell'America Latina, che vivono praticamente con delle periferie infinite, che sono più o meno baraccopoli, favelas, chiamiamole come vogliamo, dove quindi tutti i problemi di promiscuità, di contagio, eccetera, sono all'ennesima potenza. Quindi chiaramente tutto questo, quello che sta succedendo, rimette in discussione anche tutti i modelli di sviluppo e di urbanizzazione. Quindi c'è un enorme problema di salute pubblica da ripensare, ci sono nuove policy da costruire, nuovi strumenti da individuare.
Sembra molto evidente che davvero tutto è in relazione come ha scritto Papa Francesco nella sua enciclica Laudato Si. E in quest'ottica il problema delle disuguaglianze non è più solo il problema di chi sta peggio, è così?
Esatto, sì, no, è chiaro che le disuguaglianze sono anche disuguaglianze di opportunità, di possibilità. Insomma, in quasi tutti i paesi i cosiddetti ascensori sociali sono bloccati ormai da 20-30 anni, quindi non c'è un ricambio sociale, non c'è un ricambio generazionale adeguato. I paesi sviluppati sono tutti paesi, diciamo, non per giovani, nel senso che la popolazione invecchia perché l'indice di natalità sta calando vorticosamente. Ci sono ancora popolazioni giovani, paesi in via di sviluppo, che sono usciti da poco dallo sviluppo. Io credo che Papa Francesco, nelle sue varie encicliche in cui ha affrontato il tema dello sviluppo, il tema dell'equilibrio uomo-ambiente, abbia centrato uno dei temi fondamentali della storia, diciamo, attuale. Quindi è indubbio che c'è anche un ripensamento del modello di sviluppo. Noi viviamo, diciamo, un capitalismo variamente declinato dal capitalismo, diciamo, tipo nei paesi sviluppati, il capitalismo di Stato, diciamo, cinese e via discorrendo. E però questo tipo di modello di sviluppo crea concentrazioni delle ricchezze enormi, per cui, diciamo, l'1% della popolazione ha più del 90% delle risorse, delle ricchezze, e tutti gli altri si dividono quello che rimane. Quindi è evidente che le disuguaglianze sociali aumentano. Le disuguaglianze sociali aumentando creano fragilità, creano povertà, creano sottosviluppo, creano problemi alimentari, ambientali. Poi è tutto collegato. Se in Africa per l'estrazione selvaggia di minerali si contaminano le falde acquifere, in zone che peraltro subsahariane, dove, tra parentesi, diciamo, ovviamente le popolazioni locali non hanno la consapevolezza di quello che gli sta succedendo intorno e usano la catena alimentare e l'acqua di risulta degli impianti, è chiaro che tutte le patologie legate all'inquinamento si sviluppano in maniera esponenziale, come è stato da noi quando abbiamo avuto Chernobyl, no? Lei si ricorderà che prima di Chernobyl i reparti di endocrinologia c'erano solo negli ospedali di rilevanza nazionale. Dopo 10 anni da Chernobyl, praticamente in tutti gli ospedali in Europa ci sono reparti di endocrinologia, perché la casistica delle persone contaminate dalle radiazioni è aumentata in maniera stravolgente. Ovviamente chi era più lontano da Chernobyl ha una curva in salita relativamente più dolce. In Ucraina è una specie di verticale verso l'infinito, il grafico, diciamo, della contaminazione. Quindi è ovvio che tutto questo pone problemi di ripensare i modelli di sviluppo, e soprattutto alla luce di una riflessione su compatibilità e la sostenibilità. È chiaro che non siamo in una realtà di risorse infinite, abbiamo bisogno di capire su quali risorse puntare, su quali modalità di sviluppo puntare. La scienza e la tecnica ci aiutano anche a trovare delle nuove strade, delle nuove risposte, però produciamo ancora in maniera altamente inquinante la stragrande maggioranza della produzione che viene fatta in giro per il mondo. Chiaramente questo aggrava ulteriormente una situazione già fortemente compromessa.